Amici di Radio Fra le Note, eccoci qui questa sera per questa nuova puntata di Chiamata per il Volo. Non sono da solo, sono in un luogo speciale, ma adesso poi lo capirete strada facendo, anche se avete spulciato sui social avete già capito dove sono. Bene, allora ve le presento subito. Io sono insieme a
Suor Monica, Suor Caterina Mills.
E quindi siamo due contro uno. E eccoci qua, che bello. Vi è mai capitato di... Sì, un'intervista, vi è mai capitata?
Sì, mi è capitata un paio di volte.
E tu, sorella?
È la prima volta e ringrazio Dio per questo.
Evviva! Non so se vi va di raccontarci un po' dove siete nate, dove siete, qual è le vostre origini, insomma, proprio la vostra famiglia.
Terra, allora io sono appunto Suor Monica, sono nata a Genova, ma la mia famiglia è di origine calabrese. I miei genitori sono calabresi tutti e due, si sono conosciuti, incontrati a Genova e si sono sposati a Genova.
Tu sei nata qua a Genova proprio.
Sì, sono nata a Genova, io e mio fratello siamo nati a Genova.
Tu invece, sorella?
Allora, io vengo della fine del mondo, diciamo così, Latino America, peruviana, e la mia famiglia abita nella città di Huánuco, per coloro che sicuramente possono capirmi dove è ubicato questo. Poi la mia famiglia ha le radici musicisti,
Wow!
per cui sono anche grata a Dio anche per questo. Poi il dono che ho ricevuto credo che è anche molto grande ed è speciale.
E ce ne parlerai tra poco. Avete fratelli, sorelle?
Io ho un fratello più piccolo, sì, minore, di un anno, 2 anni, sì.
Tu, fratelli, sorelle?
Sì, siamo in nove,
Lo sapevo, eh!
5 femmine e 4 maschi.
Ci sono altri consacrati nella tua famiglia? Per
e per adesso no, io sono la più grande.
adesso,
Per
vedi?
adesso.
Il
Si
Signore.
spera.
Che pensa lui? In milanese, che pensa me? Io sono di Genova, lo sapete, però comunque ci sta. E quindi una parte da Genova, parte dalla fine del mondo e vi siete ritrovate qui. Avresti mai pensato di essere qui a Genova dal Perù oggi, una domenica sera di ottobre?
Mai, mai me l'avrei immaginato. Potrei dire che anche questo per me è stata una sorpresa molto grande. Anzi, direi, quando sono arrivata qua a Genova, dicevo, mi basta soltanto un anno, poi rientro a casa, basta così. Comunque Dio ha cambiato, poi i suoi piani erano diversi per me.
E sorella, invece tu che forse questo monastero lo vedevi da casa o no? Da dove il tuo quartiere qual è?
No, allora io sono cresciuta a Vegato, ma non avevo la più pallida idea di cosa fosse la vita consacrata.
Ma quindi non sei nata suora?
No, assolutamente,
Perché
anzi.
l'idea a volte c'è, no? Uno dice quello lì è nato prete, quella c'ha la faccia da suora, quello... invece no,
No, no.
ecco, non...
Infatti è quello che pensavo, ignorantemente, prima di conoscere la vita consacrata, pensavo così, che la vocazione nascesse quando da bambini, invece poi ho scoperto a 30 anni che la vocazione può nascere in qualunque momento.
Quindi è vero che si può nascere con la camicia, ma col velo non si
No,
nasce.
assolutamente, no, il velo viene
Forse
dopo.
quelli che lo vogliono essere a tutti i costi a volte, è vero, sia col velo sia con la talare che
Sì,
col...
infatti.
Allora, nella tua Begato,
Sì.
tra l'altro un quartiere anche difficile, mi ricordo quando eravamo ragazzini c'erano alcuni quartieri che erano particolarmente caldi, con delle fragilità, anche delle difficoltà. Tu sei nata in quel quartiere, quindi hai toccato sicuramente con mano, magari nei tuoi compagni di classe, la scuola. Che scuola hai frequentato tu?
E io ho frequentato la ragioneria, l'istituto ABBA, per chi è di Genova, per chi conosce.
Ma gli ABBA, non quella...
No, non quelli,
Non
non quelli,
ABBA, ABBA.
no, no. E quindi niente, sì, in effetti il quartiere dove io sono cresciuta era già difficoltoso quando c'ero io, poi io mi sono spostata comunque prima di entrare in monastero, ma adesso so, i miei genitori vivono ancora lì. E so che comunque la situazione è peggiorata. Quindi
tu prima di sposarti, si può dire così, sì, abitavi lì a Begato, ora sei venuta a stare qui in questa zona. Il Signore fa le cose bene, ti ha portato a vivere in un bel posto.
Infatti, con una bella vista sul mare.
Sì. Diciamo che si direbbe hai preso un buon partito.
Esattamente.
Com'è come sposo il Signore?
Beh, diciamo che è un... come sposo è fantastico, va bene, è chiaro, e giustamente sono di parte, quindi devo dire così, voglio dire così, però è chiaro che come qualunque sposo, no? Qualunque coppia, ci si litiga, si parla, si dialoga, poi alla fine ha sempre ragione lui, quindi anche quando litighiamo comunque ce le diciamo anche di santa ragione qualche volta, però a parte gli scherzi no, devo dire che certo è chiaro che le fatiche ci sono e queste ci sono come in tutti gli stati di vita, quindi sia nel matrimonio, quello appunto, quello tra marito e moglie, sia in una famiglia normale, sia in un monastero, sia per i sacerdoti, sia per qualunque situazione, qualunque stato di vita, le fatiche ci sono. Però è chiaro che noi consacrati, o comunque non solo noi consacrati, anche chi fa un cammino di fede impegnato è toccato dalla grazia, e quindi la grazia ti porta poi ad affrontare le fatiche, i dolori, le sofferenze, e le affronti con una marcia in più, e quindi questo è quello che ci spinge e ci incoraggia ad andare avanti e a non fermarci mai.
Ed essere sempre più belle, perché così siete. Ma tu quando parli con il Signore ci parli in spagnolo?
Comunque adesso sto imparando a parlare con il linguaggio del cuore. Quello non si sbaglia mai. Può essere anche, possa dire qualche parola in italiano, ma si è fatto col cuore molto diverso. E questo per me è una grazia, perché all'inizio facevo fatica, sono qua addirittura a Genova da 6 anni appena, e confesso che non è tanto facile, diciamo così, imparare tutta una lingua con la quale non sono cresciuta, ma appunto, come dicevo, credo tanto al linguaggio del cuore, e questo si può trasmettere in diversi modi, con i gesti e con la musica, appunto, come te dicevi, no? Oppure anche semplicemente con un gesto di carità, e questa è la cosa più grande, più preziosa.
Tu sei partita dalla tua terra, ciao, arrivederci, grazie, mi faccio suora di clausura, oppure no, c'è un percorso?
No.
Ora poi arrivo anche da te, perché sì, all'Abba chissà quante ne sono capitate.
Dunque, io sono entrata a 19 anni in convento.
Giù da te, diciamo, nel tuo paese, ma lì ci sono anche lì le suore di Clarisse, oppure...
Ci sono le Clarisse Cappuccine, ma io non sono entrata nelle Clarisse Cappuccine.
Ah, quindi la prima fidanzata era diversa.
Ecco, io questo lo posso dire adesso, no? Per grazia di Dio ho fatto un cammino nella gioventù francescana. Di lì è partito il mio percorso di crescita spirituale, e poi sono entrata a una comunità francescana, cappuccina, di vita attiva, nella quale si lavorava con i bambini abbandonati, con i giovani e nella parrocchia, ma soprattutto con i bambini abbandonati. Pertanto lì ho fatto la mia formazione iniziale durante 9 anni. Poi ho fatto, con la grazia di Dio, i voti solenni. Al terzo anno dei voti solenni mi hanno spedita in Italia, diciamo così, per lavorare con la comunità latinoamericana di Santa Caterina.
Ah!
Ecco. Allora, sono arrivata qua con questa responsabilità, che per me era allo stesso tempo... Avevo in quel tempo 29 anni, per me era una grande responsabilità lavorare con i confratelli e le sorelle latinoamericane. Anche lì ho finito l'anno che mi avevano diciamo, e confidato i miei superiori, dopo che è successo una cosa che mi ha segnato, nella quale la mia storia ha dato un cambio.
Amici che siete all'ascolto, capite che la nostra sorella sta appunto passando da una vita, chiamiamola attiva, ma voi siete più attive di me, ecco qui chiaramente, perché col Signore si è attivissimi, all'esperienza della clausura, quindi deve essere capitato qualcosa, ecco.
Altro che. I primi mesi, quando sono arrivata in Italia, era, diciamo, il mese di novembre, dicembre, era la prima volta che sentivo il freddo italiano, diciamo così, faceva un freddo spaventoso. E io rientravo da una riunione della comunità latinoamericana al convento. E strada facendo, con una coppia di sposi che mi accompagnavano a casa, vidi, quasi per Cornigliano, per quelle zone lì, una ragazza vestita in modo scoperta in tanto freddo, ma la cosa che mi aveva colpito di più era che dietro lei, diciamo a 30 passi indietro, faccio un piccolo, diciamo, più o meno così era, c'erano 5 uomini in una macchina che la custodivano da lontano. E io, nella mia ingenuità, e questa è la parola, ingenuità, io ho chiesto alla coppia che mi accompagnava: perché questa ragazza è lì e perché questi uomini sono dietro? E loro mi risposero: sorella, questi uomini stanno custodendo che lei lavori bene, che dopo aver fatto il lavoro consegnano il denaro di ciò che lei ha lavorato. Questo è stato per me una cosa che ha toccato il mio cuore. Mi ha colpito molto e mi sono chiesta: che cosa posso fare per loro? Come posso aiutare? Scusatemi per ogni volta che...
Che lo ricordi, che...
Sì. Beh, comunque, di lì è nata questa domanda: che cosa posso fare di più? E va bene, io lavoro nella vita apostolica, forse anche potrei dire ai miei superiori di poter...
Mandatemi in strada, ecco.
Ecco, mandatemi lì, magari possiamo fare qualcosa per aiutare. Ma non bastava. Non bastava. Non avrei potuto arrivare a tutti coloro che io non vedo. E così è davanti al Santissimo. Tante volte mi sono messa in ginocchio e ho detto: ma Gesù, no, che cosa devo fare? Che cosa devo fare? E così è nato in me il desiderio di pregare di più. E questo pregare di più mi ha fatto chiedere anche dentro di me: magari se io cerco di pregare di più nella vita contemplativa che conoscevo da lontano, e non è che io ero tanto, diciamo, vicina alle suore della vita contemplativa, allora ho deciso dentro di me, ma con tanta preghiera, con tanta sofferenza, perché amavo le mie consorelle con la quale ho condiviso tutta la mia formazione, allora ho detto: appena rientro in Perù chiederò andare un mese di discernimento nelle clarisse cappuccine del Perù, appunto perché io, come dicevo all'inizio, non pensavo rimanere qua in Italia. Ma anche lì è stato un altro cambio grande, perché il padre responsabile della fraternità cappuccina da dove io appartenevo mi ha detto: ma guarda, se tu vuoi fare un discernimento per entrare, per vedere se è la tua vocazione nella vita contemplativa, magari lo puoi fare qua a Genova, già che ci sono le nostre sorelle Clarisse Cappuccine, che sono nostre, e tanto è lo stesso, clausura qua o clausura di là.
Certo.
Allora, io a questo punto dicevo: ma allora accettai,
Che anno era?
È 2012. E ho detto: va bene, tanto un mese passerà, poi io rientro a casa, e tanto il monastero è lì. Sono venuta qua, le sorelle mi hanno accolto, ero affaticata per il lavoro che avevo finito appena nella comunità latinoamericana, ma questo un mese si trasformò in 3 mesi. Sono rimasta 3 mesi, poi di che dovevo rientrare in Perù per parlare con i miei superiori, perché per fare un discernimento, un cambio di case religiose, io che ero una sorella di voti solenni dovevo fare 3 anni di discernimento, così dopo di questi 3 anni io potevo fare il passaggio alla vita contemplativa.
Non avessi fatto i voti solenni era più facile,
Avrei iniziato da zero. Certo, avrei iniziato. Comunque, io ero
pronta anche a iniziare da zero.
Sì,
certo.
Perché tanto non cambiava in senso niente quelle cose. Comunque, dopo questi 3 anni, anche lì decise di rimanere qua in Italia. E qual era il mio pensiero in quel momento? In Perù c'è il monastero e sono 50 sorelle, di tutte queste la maggioranza sono di un'età giovane, E allora io ho pensato dentro di me: guarda, una cosa, ma qua nel monastero di Genova ci sono delle sorelle tanto grandi di età, allora magari posso servire qua e posso aiutare in qualcosa di più, non sarà chissà che cosa, ma posso aiutare, tanto pregherò lo stesso, no? Guarda, questo è il ragionamento che in quel momento, e così è stato. Come ho risposto a una seconda chiamata, che lo considero un di più, perché come mi diceva la mia maestra di formazione in Perù, mi diceva: la vita claustrale, che mi ricordo questo, sono i polmoni della Chiesa. Lei usava questo termine per spiegarci a noi la vita contemplativa. Pertanto sono sorelle che fanno un servizio che non si può pagare. Quello già me lo insegnavano nella mia formazione iniziale. E comunque questo mi ha ritornato nel cammino facendo, perché non è stato facile, non è facile, però c'è sempre Dio che mi dona la grazia per poter camminare con piccoli passi, Non posso dire che faccio dei grandi passi, perché sarebbe dire una menzogna. Piccoli passi, poco alla volta, ma camminando, senza fermarci mai.
E sei qui.
E sono con la grazia di Dio.
E sei qui. Nella nostra Genova invece degli anni, quindi tu sei del 2018, 74, siamo quasi coetanei.
Sì, 74. Tu sei più giovane.
Di due. La tua adolescenza dove l'hai passata? Anche tu ti facevi le vasche via San Vincenzo, a Genova?
Io facevo le vasche in via Venti, sì, in via San Vincenzo, sì. La mia adolescenza l'ho passata qui, quindi...
Frequentavi una parrocchia, la tua parrocchia?
No. Io non ho mai frequentato la mia parrocchia, perché comunque io vengo da una famiglia che non conosce Dio, lontana da Dio, dalla Chiesa, quindi sono cresciuta senza mai sentir parlare né di Dio, né di fede, né di niente. Questo aspetto nella mia vita non è stato mai presente, nella mia adolescenza non è stato mai presente. Anche a qualche volta capitava con gli amici, con gli amichetti, con, no, sai, nell'adolescenza, sai, si cominciava, si parlava, si parlocchiava, ma Dio esiste, non esiste, ma... però è sempre stata una domanda che, diciamo, era nascosta, ma mi interessava fino a un certo punto. Non avevo l'interesse di approfondirla, non ancora, insomma, non c'era ancora quella maturità per...
Quali erano i tuoi interessi?
Erano altre cose, tra l'altro c'era lo studio di mezzo, poi c'era comunque c'erano gli amici, c'era poi finita la scuola, ecco il problema, finita la ragioneria appunto, il problema che mi preoccupava era quello di trovare lavoro e quindi le porte chiuse in faccia, perché comunque nessuno ti prende se non hai una certa esperienza e quindi l'esperienza come te la fai se non cominci mai? E allora io mi trovavo sempre così a fare domande, fare colloqui, per un po' di tempo è andata così e poi alla fine mi sono dovuta un po' arrangiare con quello che trovavo, quindi babysitter, cose varie, finché poi nel frattempo mi sono fidanzata e finché poi sono stata miracolosamente assunta alle Poste. Prima in...
Quindi adesso se ti chiedo poi ogni tanto di mandare qualche lettera a Dio, puoi farlo ancora?
Sì, quello lo posso
grazie,
fare sempre.
Grazie, mi fai da postina.
Senza francobollo, sì, non paghi niente. Quindi appunto sono stata assunta alle Poste per, appunto, per grazia di Dio, perché ero in una condizione in cui comunque avevo bisogno di lavorare. Però appunto all'inizio a tempo, come dire, provvisoriamente per certi periodi, il periodo estivo, poi invece sono stata assunta a tempo indeterminato e quindi poi va bene, il fidanzamento nel frattempo andava avanti, si avvicinava il tempo
delle scelte,
ma la scelta l'avevamo fatta, era in programma di sposarci, quindi però poi appunto è successo che nella famiglia di lui, la mia famiglia, ho detto poco fa, no, che non era assolutamente praticante, al contrario la sua famiglia era molto praticante, era ed è molto praticante, e quindi ho visto in queste persone, sua mamma, i suoi fratelli, la sua sorella in particolare, col cognato, la famiglia eccetera, ho visto proprio dei testimoni della fede. Oggi li chiamo così, allora non lo capivo, ma...
Cosa ti sembravano allora?
Allora inizialmente mi sembravano persone strane.
Così capite come a volte ci possono vedere, ragazzi, noi.
Perché persone strane? Perché facevano delle scelte strane, delle scelte che andavano contro ogni logica umana. Parliamo di perdono, di riconciliazione, nonostante magari tu subisci delle cattiverie, e tu dici no, e vedevi queste persone che perdonavano dopo aver subito delle... È una famiglia che è stata tanto nella sofferenza, ora non entro nei particolari perché sarebbe troppo lungo da raccontare, ma al contrario della mia famiglia, che nella quale io non ho mai visto la sofferenza vera e propria, lì ho visto la sofferenza e l'ho toccata con mano e per me era una cosa di un qualcosa di sconosciuto, di mai visto, di anche inconcepibile, perché non e inizialmente mi sentivo anche a disagio perché non sapevo come comportarmi, non avevo parole, non avevo gesti che mi sembrassero adatti.
Ti sentivi forse un po', tra virgolette, un pesce fuor d'acqua in certe situazioni, che vedevi loro con questo cammino, con questo percorso,
sì.
Ti mancava proprio un pezzo,
sì,
a te.
Sì, infatti vedevo, era come se loro avessero un pezzo in più, perché nonostante la sofferenza che vivevano, le sofferenze che vivevano, perché erano diverse, tante e gravi, nonostante queste sofferenze erano sempre nella gioia, e la cosa che mi colpiva era questa gioia, questa serenità che comunque continuavano ad avere, dicevo, ma... E io pensavo, li osservavo e pensavo, ma questa gioia da dove viene? Da dove viene questa gioia? E cominciavo, e più li guardavo, più questa cosa mi incuriosiva, senza dire niente, perché poi io non... non, come dire, questa era una cosa che mi tenevo per me perché mi vergognavo quasi a, no? Mi sentivo quasi in difetto proprio perché mi sentivo a disagio e non capivo, ma nello stesso tempo avevo questa curiosità di capire da dove veniva quella gioia. E poi piano piano, appunto, frequentandoli, ho capito che questa gioia veniva da Gesù Cristo. Quindi senza che loro parlassero, senza che dicessero niente, io mi sono resa conto che questa gioia veniva da qualcuno, questa gioia era qualcuno. È chiaro che ancora capivo poco, quindi, però piano piano, piano piano, dentro di me si è sempre più fatto spazio questo desiderio di avere questa gioia. Ecco, una cosa che non ho detto è che io all'età di 20 anni non avevo ancora ricevuto i sacramenti. Quando, frequentando questa famiglia,
Quindi anche il battesimo?
solo
Solo il battesimo,
il
quindi
battesimo
non
sì,
la comunione, cresima.
no, comunione e crisma ancora no. Perciò io vedendo questa famiglia, vedendo questa gioia, io a un certo punto dentro di me ho detto la voglio anch'io questa gioia, la voglio anch'io, possibile che nelle difficoltà, nelle fatiche loro abbiano questa gioia, io nella loro situazione mi dispererei, sarei disperata, cadrei in depressione, cioè facevo il confronto con la mia famiglia e quella famiglia, quindi vedevo le cose molto diverse, no?
C'era un momento in
Un'attenzione.
cui facevi questo confronto? Cioè, quale momento della giornata?
Ma non c'era
Non
esattamente un
c'era?
momento, era un confronto
Continuo.
continuo, continuo. Sai quando le cose le macini, no? Nella mente, nel cuore, ti tornano anche quando non vuoi, comunque no? Poi il Signore parla così, no? Ti rendi conto che poi cammin facendo il Signore parla anche così, ti fa ritornare le cose alla mente anche quando tu non ci vuoi pensare, anche quando stai facendo dell'altro, diventa come un martellamento Allora, io avevo questa, ormai avevo questa, come dire, questa meta da raggiungere, per me era una meta e io dicevo io voglio questa gioia, io voglio questa gioia, però ancora non è che capivo la preghiera. Io queste persone frequentavano un gruppo del gruppo del rinnovamento e qualche volta ci sono andata anch'io. Inizialmente io con il mio fidanzato ci andavamo ma senza troppo interesse, infatti abbiamo frequentato per un po', poi abbiamo lasciato, però poi a un certo punto le cose che a me colpivano era questo sentir, c'erano delle catechesi in questi incontri, quindi quello che mi attirava era questo sentir parlare di Dio. Sentire parlare di Dio, che era una realtà per me appunto sconosciuta, mi incuriosiva parecchio. Allo stesso modo di come mi incuriosiva questa vita strana che facevano queste persone. E allora queste erano, sono state le due cose che mi sono che mi muovevano. E poi cos'è successo? È successo il fatto che comunque noi con il mio fidanzamento andavamo avanti e quindi la sua famiglia praticante, la mia no, però era desiderio anche mio di sposarci in chiesa. E allora dovevo obbligatoriamente prendere i sacramenti. Quindi e lì io dico sempre, Signore, scusate il termine, mi ha fregato. Perché mi ha preso proprio nella parte, come dire, più debole, perché io sono andata, ho cominciato a fare catechismo, a fare insomma tutto il percorso, eccetera, mi sono informata in parrocchia, cosa devo fare, cosa non devo fare, ho fatto il catechismo serale, eccetera, ma ovviamente, scusatemi, ma non mi interessava granché dei sacramenti, cioè non sapevo nemmeno che cosa fossero, sapevo che era obbligatorio prenderli per sposarmi in chiesa e basta, ma non sapevo cosa fossero, non sapevo niente, ero completamente ignorante. Ma lì è successo il mio primo miracolo, non il mio, cioè quello che ho, il primo che ho ricevuto.
Certo.
Io infatti mi sento una miracolata perché. Ed è stato proprio questo, che nel momento in cui ho fatto il cammino e ho ricevuto comunione e cresima, in me è scoppiata quella gioia. E è scoppiata, è entrata, io non lo so. Di fatto quella gioia, sono stata invasa da quella gioia che cercavo, che chiedevo, anche se non la chiedevo direttamente al Signore, però dentro di me la chiedevo. Io sono stata letteralmente invasa da questa gioia. Da quel momento ho cominciato a vivere le piccole incomprensioni, le piccole sofferenze, le piccole, come dire, difficoltà, nella gioia, non solo nella gioia, adesso mi prenderete per pazza, ma non solo rimanevo nella gioia, ma anche ringraziavo il Signore. Dico, grazie Signore per questo contrattempo, ti hanno dato il tuo nome, vabbè, così come sapevo. Come
ma vedevo. La cresima, la comunione, dove l'hai ricevuta? Dove sei? Nella tua parrocchia?
Dunque, la mia parrocchia ancora non era agibile, diciamo così. La chiesa nuova
era quella nuova,
sì, okay.
Quella... su Abegato c'è la vecchia,
c'è
giusto?
La vecchia, no? Quindi San Giovanni Battista, sì. E quindi sono andata su perché
tra l'altro non sai sorella, lì qualcuno prega, perché lì sono arrivate vocazioni anche sacerdotali,
sì,
nella
da
vostra...
poco, da poco è stato, ordinato Don Davide Ricci, se non sbaglio,
poi Don Francesco Laria comunque viene da lì,
ecco, Don Francesco Laria, che sono... Tra l'altro Don Davide Ricci è venuto qui a fare gli esercizi poco prima del...
Sì, poi ci sei tu, quindi lì qualcuno ha offerto.
Sì, qualcuno, infatti, si vede che qualcuno prega e offre per le vocazioni. In
quindi momento. Sei scesa giù, cioè dove l'hai fatta la comunione cresima? Lì,
come... La comunione cresima sono andata su a...
sei salita, scusa.
Sì. Su alla costa, diciamo così.
Ah, ok. Salito.
E quindi ho fatto lì.
In mezzo ai bimbi? C'erano i bambini oppure hanno fatto una cosa per te?
No, c'erano altri ragazzi.
Adulti, della mia, più
adulti,
grandi.
Sì, più o meno della mia età, più o meno. Più o meno, sì, coetanei, che hanno preso i sacramenti.
Cresima e comunione.
Sì. Che però, poi non so, tutti avevano la stessa motivazione, dovevano sposarsi.
Sì.
E quindi, appunto, era l'unica...
Però l'unica che è stata fregata è stata tu.
Io penso, poi gli altri non li ho più
chi lo visti, sa, è vero.
Quindi non lo so,
sa.
Perciò può essere anche che gli altri. Però di fatto nel gruppo ero l'unica che avevo cominciato
e a fregare. E da lì fidanzato? Capito che c'era qualcosa, che c'era un terzo uomo.
Ancora no, perché le cose erano premature. Allora il fidanzato ancora c'era, siamo arrivati a un bel passo, perché poi siamo arrivati praticamente al matrimonio, ci siamo arrivati. E quindi ci siamo sposati.
Incredibile, sì. Mi devo sedere, scusa. Aspetta un po', devo trovarmi dove... Allora, tanto non c'è la madre, vero? Non scavalco, però così sono più vicino, sennò altrimenti non riesco... Ah, eccoci qua.
Che sei appunto in una posizione molto
scomoda. No, ma io mi sono appollaiato bene adesso. No. Mi dovevo un attimo sedere, perché...
Vai. Vuoi un po' d'acqua? Un fortino.
Amici, voi a casa sedete.
Un po' di grappa, non so. No, noi... In realtà il passo l'abbiamo fatto anche perché di fatto io non conoscevo la realtà della vita consacrata. Quindi io per me ero tranquilla, cioè ero, come dire, mi stavo convertendo, ero in una fase di conversione, però non sapevo che esisteva la vita consacrata. Ed ero convinta che di poter servire il Signore nel matrimonio. Tranquillamente, per me era pacifico, solo che insomma, come dire, diciamo che il mio marito non era proprio della stessa idea, lui voleva una vita, una famiglia normale, quindi non, lui, diciamo che io sono stata catturata da posso dire da Gesù Cristo, lui no, quindi lui è stato, diciamo, ha fatto un cammino diverso. Quindi è come se a un certo punto le nostre strade si fossero divise, perché io nasceva in me sempre di più il desiderio di stare con il Signore, che era non più, a un certo punto non era più un desiderio, ma era una necessità, ma di stare a contatto diretto con Lui. E appunto non ho potuto fare prima questo discernimento, perché non sapevo, non conoscevo, non... E infatti poi da lì sono stata indirizzata a un padre spirituale, che poi mi ha aiutato a capire. E allora insieme abbiamo capito che forse la strada era diversa. Allora, partendo da lì, abbiamo deciso, lui ha questo povero ragazzo, poverino, perché insomma gli ho massacrato la vita.
Ma... Vabbè, insomma, è chiaro che ha trovato un altro che cioè, altro che uno biondo con gli occhi azzurri, capito?
l'ho tradito, lo confesso, l'ho tradito.
È bellissimo quello che stai dicendo, la gioia che hai negli occhi dice tutto, appunto, chiaramente.
Devo dire che però la Grazia anche qui ha lavorato, perché lui anche se non ha capito completamente, però mi ha lasciato libera di andare. Mi ha lasciato libera, lui ha capito che c'era qualcuno di più grande di lui e che questo amore era ancora più, era come dire un qualcosa di troppo grande, e non si è permesso di si è come dire ritirato in silenzio. E allora da lì abbiamo chiesto la dichiarazione di nullità del matrimonio, di comune accordo, e non solo, poi ci siamo aiutati anche, però appunto io poi, qui c'è stato un altro percorso prima di entrare in monastero, perché ovviamente il matrimonio si doveva sciogliere e ci sono tempi burocratici da osservare, quindi ci sono voluti 4 anni. In questi 4 anni io sono andata a vivere da sola, vivevamo insieme chiaramente da sposati, sono andata a vivere da sola perché i miei genitori non hanno accolto questa decisione, e quindi c'è stata un po' di burrasca in famiglia, diciamo così, per un termine tranquillo, ma quindi c'è stata un po' di tempesta, e quindi io sono andata a vivere da sola per custodire la fede che stava crescendo in me, perché altrimenti... E quindi è lì che poi cominciavo ad avere problemi economici, perché comunque vivendo da sola dovevo cercarmi un lavoro, fare una vita normale, anche se ero orientata qui.
Verso, certo. Com'è che si chiama quel periodo in cui tu, diciamo, fai un po' la prova, ha un nome, diciamo, qui?
Si chiama, l'aspirandato, ecco. Però la prova qui si chiama esperienza di fatto, ma è durata un mese. Però io prima di avere la dichiarazione di nullità in mano non potevo, perché secondo le costituzioni non è possibile, e quindi dovevo aspettare i tempi burocratici e tutto quanto. Per me questi sono stati anni di sofferenza da una parte, questi 4 anni, perché l'attesa è stata abbastanza logorante, perché io desideravo entrare qui dentro.
E l'hai fatta naturalmente un'attesa fuori. Okay.
Io tranquillamente ho fatto la mia vita normale, quindi lavoro, casa, amici, famiglia, perché comunque con
critiche.
I genitori... Critiche tante.
Calunnie, sì. Chissà quante.
Calunnie proprio no, però critiche sì.
Critiche.
Sì, fuori di testa, ma perché non ti fai una vita normale? Ma cosa vai a fare? Io per un po' di tempo questa cosa l'ho tenuta nascosta, l'ho detta all'ultimo, soprattutto ai miei parenti, perché sapevo che non avrebbero capito. E invece poi c'è stato anche chi era contento e chi, il gruppo che frequentavo, quando con loro potevo dire, perché sapevano, certo c'era qualcuno che mi diceva ma che coraggio, e poi vabbè, insomma, poi coraggio no, non è coraggio, è solo la grazia di Dio che ti porta.
Tante cose si sono capite, poi quando tu hai detto entro in clausura, forse qualcuno ha capito i motivi anche di quel matrimonio apparentemente andato a male, ecco.
Sì, qualcuno ha capito, ma devo dire che anch'io ho fatto fatica a capire. Per tanti anni mi sono chiesta, e per tanti anni ho anche, appunto, come dicevo prima, litigato con il Signore, perché... non capivo, e dicevo, ma perché non mi hai dato una vocazione normale?
Guarda, sorella, io te la dico proprio così, io nella mia esperienza piccola, però devo dire che il Signore, quando vuole qualcuno, non guarda in faccia a niente, cioè a volte ha dei percorsi che tu dici, ma scusa, c'è una strada molto più semplice, a volte permette anche alcune cose però poi dopo capisci che senza quella curva non saresti arrivata qui, non saresti, è incredibile, ora arrivi in Perù, però è vero, cioè che umanamente dici, anche come costi, spese, tra virgolette, sì, dico, no? Dice, ma risparmiavi, signore?
Sì, risparmiavamo tutti quanti, sì, perché poi alla fine...
I tuoi? Invece... I tuoi? Perché me ne hai dati, due o tre ganci destri.
Poverini.
Sinistro, destro, sinistro.
Sì, poverini, i miei hanno... cioè mi sopportano, perché devo dire...
Vengono qui ogni tanto?
Ogni tanto vengono, ancora non hanno, insomma, soprattutto papà non ha accettato del tutto la cosa, però piano piano ci stiamo riavvicinando e ci stiamo...
Adesso tu, diciamo, la professione poi solenne, quando l'hai fatta?
Io l'ho fatta nel 2012 e lei era fuori che osservava, era in fase di discernimento, sì.
Ah,
quindi lei è entrata poco dopo. 2012 Pentecoste, per la solennità di Pentecoste. E per me sì, poi lo sposo grande, lo Spirito Santo, perché è stato lui che mi ha guidato sempre e ancora mi guida. E io infatti non faccio niente senza di lui, perché...
Tra poco torno da te. Allora, tu, cara sorella, dico del tuo Perù, ma non del tuo Perù, delle tue coetanee, no? Che tu sei giovane. Invidi qualcosa alle tue coetanee che sono fuori, che si sposano, che magari hanno dei bambini piccoli o che ne so, che vivono una vita sicuramente diversa da quella che vivi tu? Hai qualche nostalgia, qualche rimpianto, qualche... parole grosse,
Dunque, non invidio niente delle mie coetanee. Soltanto c'è a volte, come esseri umani, è una cosa tanto normale, mi sa. E a volte mi mancano i bambini, se i bambini, se, e poi i giovani. Sono queste cose che a volte mi mancano. Però comunque adesso il mio sguardo si va allargando, perché abbraccio tutti loro in modo eccezionale e grande, che ti posso dire che passano i confini della terra, e questa è una cosa che non me lo aspettavo, perché ero abituata alle cose concrete, con i lavori pastorali, con la catechesi, con tutto quello. Comunque anche questo va, lo dico così, va più in là, così che sono tanto vicina ancora di più nella preghiera. E coloro per chi ogni giorno sono le mie, diciamo così, preghiere, sono per i piccoli, per i poveri, per i nostri malati terminali che sono in ospedali, per i carcerati, che te parlavi tanto, li sento tanto vicino a me, per le donne che lavorano nelle case facendo le pulizie, che sono, solitamente, sono stranieri, no? Diciamo così, che conosco così. Poi per le donne che lavorano come badante, anche prendendo cura degli anziani. E questa è una... per me è una cosa viva e quotidiana, Poi anche per i nostri fratelli militari. Sono per me delle persone che li custodisco, le porto nel mio cuore. E anche i nostri sacerdoti. Io ti ringrazio perché, dico, mi hai consegnato la tua testimonianza, che l'ho seguito con molta attenzione, ciò che hai detto. E ti assicuro la mia preghiera.
Sai, sorella, quello che tu dici, io lo confermo nel mio piccolo, perché io faccio una vita attiva, quindi sto a contatto con tanti ragazzi, poi le esperienze di cui parlavamo prima, quindi sono a contatto con tantissime realtà, e l'esperienza che faccio ogni giorno è della mia impotenza, cioè della mia impotenza sia appunto nel lenire le sofferenze delle persone, ma anche nell'ambito educativo, nei confronti dei ragazzi. Mi sento che mi manca sempre qualcosa, perché così, cioè, noi da soli, senza la preghiera, non combiniamo nulla, e quindi a volte ho l'impressione proprio che li abbracciate più voi, i nostri ragazzi, che noi, che magari siamo poi presi da tante cose. Voi siete un po' mamme anche, perché le nostre mamme sono straprese di sì, cioè, hanno lì i loro figli, li toccano, li stringono, li abbracciano, però magari non hanno neanche il tempo per ascoltarli, perché arrivano la sera stanche loro, stanchi i figli. Quindi in realtà voi siete più attive di noi e neanche noi arriviamo, pur essendoci lì fisicamente, dove arrivate voi. Quindi è vero quello che dici, che noi facciamo l'esperienza del pur stando lì, pur avendo la possibilità di fare i giochi di prestigio per questi ragazzi, anche noi facciamo l'esperienza che molti se ne vanno, molti non vogliono continuare, molti ecco, quindi per dire, voi qui vivete sicuramente la stessa esperienza di noi, anche se non li vedete questi ragazzi, però li vedete.
Appunto per quello ti dicevo, no? È una grazia che Dio mi sta donando, non è che lo capivo, neppure direi lo sapevo, ma è un dono grande che viene donato insieme alla vocazione che Dio ti dona, perché altrimenti non è possibile guardare più in là. E te lo dico perché adesso, guardando la mia prima consacrazione nella vita apostolica attiva, dicevo, ma c'era un limite per me, direi per me, no? In modo personale, ma anche ci penso spesso a tutti coloro che lavorano nella vita attiva, perché fanno un lavoro forte, delicato, ma è il nostro santo dovere, lo dico così, il mio santo dovere pregare, perché all'avere sperimentato questa vita, non è che soltanto te lo dico perché ho letto in un libro, no, perché l'ho sperimentato nella mia propria vita, così che anche le mie preghiere sono per ognuno dei consacrati, che sono missionari anche addirittura, ma vengono per una missione speciale, grande. Ed ecco lì, nel silenzio, contate sulle mie, in modo personale, e su tutte noi che siamo dentro, nel silenzio, perché questo è il nostro cammino.
Grazie. È vero. Ti mancano gli smartphone, i tablet, i cellulari, la televisione?
Guarda, gli smartphone non li ho mai conosciuti.
Oh, non sei mica
bella. No. Io sono qui da 11 anni, quindi ancora non c'erano. Il telefonino sì, ce l'avevo, non mi è mai mancato.
No. Messaggini, no? Le chat.
No.
Libertà, no. Mamma mia,
guarda,
vero?
No, mi sono liberata da tutto. Perché,
che spettacolo.
Sì. Adesso, che poi tra virgolette, perché poi ecco, in riferimento a quello che dicevate della maternità, mi piace dire questo, perché noi abbiamo un sito dove riceviamo, non solo dal sito.
Com'è il vostro sito?
ClarisseCapuccineGenova.it.
Ok, in questo sito?
In questo sito riceviamo tante richieste di preghiera, tante. Ultimamente poi in maniera, come dire, sono aumentate
esponenzialmente. Parola,
sì,
che parolone.
Sì, un parolone, però è davvero, è così. Io non mi aspettavo, perché per tanto tempo è stato praticamente, come dire, muto.
Sì.
Adesso si è scatenato. Ma non solo dal sito, anche da vengono a suonare, bussano dalla porta, telefonano, scrivono, insomma, ci sono tante occasioni per cui appunto pregare. E io a queste persone che scrivono sul sito, siccome me ne occupo, io rispondo qualche volta a chi mi rispondo, giusto da poco c'è una mamma che ci affida il bimbo di 4 anni che ha problemi per la crescita, insomma, una malattia che non gli permette di una crescita normale, allora si affida alla nostra preghiera. E allora a lei, e non solo a lei, anche a qualcun altro, io dico, anche se noi, perché noi fateci sapere poi come va il bimbo, come cresce, come sta, e lei era molto contenta perché gli ho detto, a noi anche se non abbiamo, come dire, non abbiamo figli carnali, però i nostri figli siete voi, quelli a cui noi pensiamo, anche se non conosciamo i volti, non conosciamo i nomi, non conosciamo le situazioni, eccetera, però noi siamo madri di tutto il corpo che è la Chiesa, di tutte le persone che soffrono, di tutte le persone che hanno bisogno, quindi il nostro compito è questo. Tutte le sofferenze che ci sono nel mondo noi ce le carichiamo in qualche modo, nella preghiera ce le portiamo, nella preghiera ma non solo, anche offrendo la nostra vita giorno per giorno, che siano sofferenze, che siano gioie, che siano fatiche, che siano tutto quello che il Signore ci presenta e che la vita ci presenta, viene offerto, lo restituiamo a Lui in forma di preghiera, perché appunto Lui le usi e le sfrutti per raggiungere chi ha bisogno. Poi di fatto, come dicevi tu prima, ci sentiamo impotenti, ci sentiamo, è vero, di fatto anch'io prima di entrare mi sono chiesta se era clausura o vita attiva o magari in un asilo o in un ospedale, però alla fine mi sono anche detta, ma di mani ne ho solo due, non arrivo a tutti, ma il Signore arriva a tutti. Il Signore arriva dappertutto. E allora le mani che lavorano sono le sue, le mani che operano sono le sue. A noi sta la nostra vita offerta, è come se fossero le sue mani che lavorano. E allora questo mi è sembrato più grande di andare in un ospedale e di dare.
Assolutamente. Pensa che io proprio in questi ultimi mesi sto riflettendo su questo e chi mi conosce lo sa, dico sempre, se avessi un'altra vita, diciamo così, mi faccio suora di clausura. non è una battuta, è vero, perché nella vita attiva, cioè oltre un tot, non vai, cioè non ci arrivi, non puoi, uno ci prova, però poi non ce la fai. Invece se uno vuole fare veramente l'esperienza del di più, se si sente chiamata a questo, perché poi certo, uno può essere chiamata alla vita matrimoniale, quello è il suo di più, ecco, tra virgolette, ma noi che forse ci siamo stati chiamati per qualcos'altro, ecco, questa esperienza. E poi un'altra cosa che mi colpiva, e volevo farvi questa domanda tutte e due, sulla fraternità. Cioè voi qua siete comunque una comunità, perché quando ho iniziato il mio percorso mi sono sempre domandato che cosa mi mancherà nella mia vita, no? E in effetti non è la moglie per niente che mi può mancare, non sono i figli perché il Signore te ne dà
in abbondanza,
però forse un fratello, una sorella, quelli un po' mi mancano. Cos'è la fraternità?
Allora, la fraternità è una grazia, è un dono. È chiaro che tra fratelli, come in natura, no? Tra fratelli non ci si sceglie, no? Così avviene anche nella fraternità, in una fraternità monastica avviene la stessa cosa. Noi non ci scegliamo, non ci siamo scelte, il Signore ci ha scelte e ci ha messi insieme. Quindi, a partire da questo fondamento, noi siamo l'una dono per l'altra e per le altre, per la comunità intera. È chiaro che non è tutto rosa e fiori, però perché siamo di provenienze diverse, di età diverse, ci sono molte anziane, alcune giovani.
Quante siete qui?
Noi siamo 18. E tra queste appunto informazioni diverse, linguaggi anche diversi, a volte io quando sono entrata qui per esempio nessuno capiva il mio linguaggio ed è stato un po' difficile, percorso che sicuramente ha fatto anche Caterina, Suor Caterina, perché avendo anche una lingua diversa e un linguaggio diverso, io parlo del linguaggio mio di ragazza giovane che entra e mi trovo in una comunità dove il linguaggio esterno è sconosciuto, come io oggi non capirei il linguaggio dei ragazzi di oggi, perché non ci sono più.
Ehi, sorella, mi tagli?
Appunto, non saprei nemmeno cosa vuol dire. Perciò non, queste sono le, non solo, poi ci sono le differenze caratteriali, le differenze di anche, come dire, modi di fare, di dire, che in una zona valgono in un modo, nell'altra zona, in un'altra zona sono magari un'offesa, e invece non è così. Quindi ci sono anche tante, come dire, sfumature diverse e difficoltà. Però nonostante questo, la fraternità ti custodisce. Noi spesso pensiamo a voi, sacerdoti, vi pensiamo spesso e pensiamo spesso che siete troppo soli. E questo per noi è un po' un anche in questo ci sentiamo, no, mamme, nel senso che vi accompagniamo in questa difficoltà, perché essere soli è una fatica grande. Avere qualcuno che ti accompagna, anche se non sempre ti capisce, anche se non sempre è d'accordo con te, anche se non sempre ti dà ragione, anche se non sempre ci vai d'accordo, non importa. Però la fraternità ti custodisce, perché ci sono dei momenti in cui si può sbandare, in cui si può perdere la bussola, si può perdere l'orientamento, perché a volte le fatiche sono grandi, a volte ti può prendere, anche a noi può prendere lo scoraggiamento, le tentazioni ci sono, quindi anche problemi in famiglia che ti preoccupano, che ti senti impotente, perché non puoi fare niente se non pregare, e dici: Signore, pensaci tu. Però devi aspettare anche i suoi tempi, che non sono i tuoi tempi, perciò anche lì poi a volte dici: ma Signore, ma ti stai muovendo o non ti stai muovendo? E quindi anche nella fede vengono i dubbi, vengono queste cose. Nel cammino delle persone consacrate sono normali, e quindi ti portano a, no, anche a volte anche a isolarti dalla comunità. Ma la comunità non te lo permette, perché di fatto vuoi o non vuoi non te lo permette, non perché ti castigo, no. Ma perché ci sei dentro e quindi non puoi scappare dalla comunità. E questa è una fortuna, perché la comunità, la preghiera corale, la preghiera comunitaria, gli atti comuni, eccetera, il pranzo insieme, la ricreazione, sono tutti momenti di fraternità in cui comunque sai che non sei da solo. Sai che c'è qualcun altro che comunque vive le tue stesse fatiche, anche se in modo magari diverso. Sai che comunque siamo tutte chiamate da Dio, siamo tutte figlie di Dio uguali, senza nessun privilegio da parte di Dio, valiamo lo stesso peso, siamo tutte spose di Cristo, siamo tutte nella grazia di Dio, siamo tutte nella stessa barca, con condizioni diverse, età diverse, problemi diversi, fatiche diverse, eccetera. Però anche chiedere, anche questo facciamo spesso, chiedere alla comunità: pregate per me perché ho questa difficoltà, pregate per me perché ho... È un appoggio grande. E io infatti, appunto, ripeto, io penso spesso a chi è solo, a chi non ha questa opportunità, questa grazia. Infatti mi piacerebbe che tanti giovani si consacrassero o scegliessero la vita matrimoniale, perché lo stare da soli ti imbruttisce, invece lo stare insieme a qualcun altro ti fa crescere, anche perché poi noi, come dice Santa Chiara, siamo specchio le une per le altre. E quindi ci correggiamo, non vedo lei, ma vedo me, vedo Gesù, vedo lei, guardo lei, vedo Gesù Cristo, ma vedo anche il riflesso del mio volto, il mio modo di fare, il mio che poi magari basta che lei mi dica una parola, un rimprovero, lì per lì ci posso rimanere male, ma poi ci rifletto, dico: veramente ha ragione.
E soltanto aggiungo una cosa, nella vita fraterna non è facile vivere, stare insieme, ma C'è una cosa che ogni volta che mi vengono queste difficoltà, perché ci sono, mi chiedo, per chi stai facendo le cose che fai? Per chi stai qua dentro? E allora, a rispondermi queste domande, nel silenzio del mio cuore, perché no, è meglio stare in silenzio, anche di fronte a tante, a volte, difficoltà che possiamo vivere, allora trova un senso diverso, anche il potere avvicinarmi alle mie consorelle anziane, che non soltanto nella lingua, anche nel modo di pensare, di ragionare, no? Se uno ascolta con attenzione ciò che dicono gli anziani, sempre c'è qualcosa di profondo, e questo io ci credo profondamente. Certo, nella mia cultura gli anziani per noi sono un tesoro, e te lo dico così, pertanto quando contemplo le mie sorelle anziane, contemplo, uso questo termine, contemplo a ognuna di loro, sempre ti cercano di dirti qualcosa che in profondità ti stanno preparando per un passo da dare. Allora, per questo tante volte, forse lo dico così, lo possono dire anche brontolando, perché è normale di un anziano, no? Però è cosa buona, è cosa giusta che noi, come coloro che abbiamo meno età, diciamo così, ascoltare i nostri anziani, ascoltare, perché in fondo loro ci amano. Vogliono che noi siamo più saggi di ciò che siamo.
Ricordo quando sono diventato sacerdote, nella prima parrocchia che sono arrivato, il parroco anziano che c'era emerito, c'era già quello nuovo, io andavo come vice, non mi ha neanche salutato, la prima cosa che mi ha detto è: non correre troppo. E me lo sono portato dietro tutta la vita. Forse se non mi sono schiantato ancora, perché no, ho corso, ma non troppo.
No, volevo
sedetevi. No. Sono già seduti.
Volevo fare solo, se posso, volevo fare un appello ai sacerdoti. Questo lo faccio non perché, vabbè, voglio fare, però semplicemente ricordando quello che ha detto il Papa, un Papa Francesco, non mi ricordo in quale discorso, però si è rivolto ai sacerdoti dicendo loro di affidarsi alle comunità anche claustrali. Non rimanete da soli, perché voi non siete soli, cioè siete soli fisicamente, ma poi noi ci siamo, quindi affidatevi alle comunità, appoggiatevi quando avete difficoltà, quando avete magari una sorella, due sorelle che vi accompagnano, un momento di crisi, un momento di sfogo, un momento di, che ne so, non ce la faccio più, voglio cambiare vita, non lo so, qualunque cosa, però appoggiatevi a noi, perché comunque noi siamo qui anche per questo. Voi confessate, voi fate tante cose sacrosante, perché vabbè, chi meglio di voi, però anche noi possiamo aiutarvi. Voi ci spezzate il pane, celebrate l'Eucaristia, ci spezzate la parola, però anche noi in qualche modo possiamo esservi di aiuto, magari ascoltandovi in momenti di difficoltà, magari basta anche un sorriso, un caffè insieme, non lo so, basta anche solo un così, ma l'importante è che non rimanete soli.
Amici sacerdoti all'ascolto, io per primo raccogliamo questo bellissimo invito. Siamo quasi alla fine di questa bellissima puntata di cielo. Voi cambiate ancora il nome quando diventate suore, diciamo, a tutti gli effetti, o no?
Adesso è facoltativo.
Ok, sì. Quindi tu sei nata...
Io sono nata, sì, ho mantenuto il mio nome di battesimo, perché una volta veniva imposto, diciamo così, veniva scelto dalla comunità.
Ah, ok.
E quindi la sorella che faceva la professione si prendeva il nome che le veniva. Infatti le sorelle anziane hanno nomi che le sono stati dati dalla comunità. Adesso non si usa più, c'è chi vuole lo può cambiare, ma chi chi
è il tuo nome? Come mai ti hanno dato questo nome? Dai, in famiglia,
io,
dico, c'è un...
Era di moda al tempo, era Monica, era sì. Un nome più diffuso.
Era Monica, che c'era? Aspetta, Monica...
Monica Vitti, non lo
forse
so.
Forse Monica Vitti.
Non lo so chi è.
O Santa Monica. E invece...
sì.
Tu invece? Tu l'hai cambiato.
In me è stato aggiunto.
Sì, perché prima quando ti ho chiesto il nome tu stavi dicendone un altro...
Sì, il mio è stato aggiunto, ma anche questo...
Tu come, cioè, il tuo nome quale sei? C'è aggiunto, quindi tu sei...
Io sono Amilsa Ludi Calero Cajas.
Allora, che forse anche un po' per semplicità che ti ho chiamato Caterina.
No, adesso vi dico una cosa. E in primo momento io ero un po' contraria ad aggiungere un nome in più. Perché io dicevo, ma no, il mio nome è il mio. Tanto ti condivido che il mio nome Amilsa non è che abbia un significato. Papà e il mio zio l'avevano armato scegliendo delle parole di un giornale. Sì, l'hanno inventato, ecco, addirittura così. Comunque io dicevo, questo è il mio nome del mio battesimo, no. Però è stata una cosa molto... Anche questo lo ricevo come dono di Dio, perché io non avrei pensato neppure accettare, te lo dico così. E un giorno per questo la madre Paola Chiara in quel tempo mi aveva detto, ma guarda, pensa un po' se possiamo aggiungere un nome al tuo nome, perché sai, Amilsa, pronunciare neppure diciamo sia tanto facile. Allora io ho detto, va. Ho accolto ciò che mi aveva detto, ma dicevo, un giorno nella messa di Santa Caterina di Siena, ero lì a sentire la messa e la sua biografia mi ha colpito tanto, ma io dentro di me ho detto, ma guarda, forse mi possono aggiungere quel nome, forse. Guarda, mi sono, poi è finita la messa, io tranquilla tutta, mi sono avvicinata alla madre Paola in quel tempo e le ho detto, lei era in cucina, le ho detto, madre, guarda, sai che avevo pensato forse, se a Dio piacerà che io faccia il passaggio qua con voi, mi aggiungete questo nome di Caterina. E lei diceva, la Caterina di Genova? No, la Caterina di Siena, le ho detto così. Allora mi dice, e lei, ti racconto questo, sì. Con le lacrime negli occhi mi ha detto, guarda, che durante la messa io ti ho guardato e ho pensato a che sia quel nome di aggiungerti. Sono rimasta...
Bello. E in chiusura di questa intervista vi faccio questa ultima domanda. Suor Caterina, a Suor Monica che cosa le vuoi dire?
Che è un dono grande per la Chiesa.
E Suor Monica, Suor Caterina?
Ti voglio bene.
Anche io me ne voglio.
Grazie
per
anche
questa,
noi vogliamo a te.
Per quest'ora di cielo. E se ci fosse all'ascolto una ragazza che magari da un po' sta pensando di fare quel passo, che cosa le dite?
Non tentennare troppo, non aspettare troppo a lungo, perché poi il treno passa e rischi di perderlo.
Dice Agostino, temo il Signore che passa per perdermelo, intendi?
Non avere paura, perché il Signore mai ti lascia da solo e sarai felice, sono convinta di quello.
Ci fate pregare a tutti un'Ave Maria?
Sì. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Grazie.
Grazie a te.